Ben ritrovati e ritrovate dopo le feste di Pasqua. Riprendiamo il nostro cammino mensile, scandito da questo itinerario eucaristico, di spiritualità eucaristica, fondato sulle conversazioni del Beato Francesco Spinelli. Siamo ormai al penultimo incontro e abbiamo avuto la gioia di scoprire la profondità di un testo che conoscevamo, sì, ma forse non avevamo avuto occasione di gustare fino in fondo, un testo che è stato reso disponibile appunto qualche mese fa con questa nuova edizione che ci aiuta anche a riscoprire all'interno della Sacra Scrittura il percorso del Beato Spinelli. Per questo tempo pasquale appena iniziato, che è anche un tempo eminentemente eucaristico, se c'è un periodo adatto a una meditazione ancora più profonda sull'Eucaristia è proprio il tempo di Pasqua. Basti pensare che per la sera di Pasqua la liturgia ci presenta il brano di Emmaus, dove i discepoli riconoscono Gesù risorto nello spezzare il pane. Quindi il tema eucaristico è una dimensione fondamentale della Pasqua. Si potrebbe dire che noi il risorto lo incontriamo oggi nella sua parola e nell'Eucaristia. Ancora in questi primi giorni del tempo pasquale, il libro degli Atti ci propone le prime immagini della comunità cristiana, dove si vive in uno stile eucaristico, il mettere in comune, il condividere, l'essere fedeli all'ascolto della parola e dello spezzare il pane, è una delle caratteristiche della prima comunità cristiana, la comunità della Pasqua. E allora ho cercato nelle varie conversazioni eucaristiche, e ne ho cercata una che avesse un po' l'eco della Pasqua e non ho fatto fatica, perché mi è bastato aprire e già subito la seconda conversazione eucaristica l'ho scoperta come una conversazione fortemente pasquale. C'è la figura di Maria Maddalena, c'è la figura del buon pastore che noi ritroviamo nel tempo di Pasqua, soprattutto nella quarta domenica di Pasqua, e c'è anche il tema della divina misericordia che viene dal cuore di Gesù, una divina misericordia che abbiamo celebrato proprio l'altro ieri nella domenica della divina misericordia. Quindi neanche a farlo apposta Padre Spinelli ci viene incontro per illuminare con la sua esperienza e con le sue parole ispirate il tempo pasquale. Quindi ecco, prendiamo la seconda conversazione eucaristica. Come al solito non la leggo di continuo, ma metto in evidenza alcuni elementi, poi lascio a ciascuno di voi di continuare nella meditazione. Il titolo, Io sono il buon pastore, è preso dal capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. Conosciamo tutti questo brano del buon pastore ed è un brano che si vede, è molto caro a Padre Spinelli, è uno di quelle metafore, di quelle immagini che lui usa spesso. La parabola è l'immagine del pastore. E come altre volte abbiamo notato, c'è l'abilità di Padre Spinelli di inserire il Vangelo all'interno dell'intera Bibbia. Quindi richiama subito, oltre al capitolo decimo di Giovanni, anche alcuni passi dell'Antico Testamento. Pensate al Salmo 22, il Salmo appunto del buon pastore. Ancora una volta notiamo la sua capacità di collegare continuamente, quando fa la lezione divina, il Vangelo con l'Antico Testamento. E per gustare il brano di Giovanni, Giovanni 10, bisogna in effetti avere presente quei brani dell'Antico Testamento che parlavano di Dio, di Yahweh, come il buon pastore. Il popolo di Israele ha sperimentato Dio buon pastore già in occasione dell'Esodo, quando egli ha condotto fuori, come si conduce un gregge fuori dall'Egitto, per portarlo ai pascoli della terra promessa. Ancora, in questo nome, in questa immagine del buon pastore, confluisce l'esperienza dei profeti. Pensate, per esempio, a come parla del Signore come buon pastore il profeta Isaia. Al capitolo 43 dice che il Signore fa pascolare il suo gregge, lo raduna, porta gli agnellini sul petto e guida pian piano dolcemente le pecore madri. Ecco, quando Padre Spinelli medita sul Cristo buon pastore, ha presente tutto l'Antico Testamento e soprattutto questi brani dove l'immagine di Dio buon pastore emerge con grande tenerezza. Ovviamente il pastore supremo è il Signore Gesù. In Lui confluiscono tutti i tratti dell'immagine del pastore già anticipata nell'Antico Testamento. Mi pare di poterne indicare almeno tre o quattro di questi tratti del pastore, che sono poi anche quelli che lui coglie. Il pastore anzitutto si prende cura del suo gregge, si prende cura di noi. Il Signore è pastore perché si prende cura. Poi il Signore è pastore perché protegge dai pericoli, protegge dal male, protegge dal maligno. Quando pensiamo al buon pastore dobbiamo pensare proprio a uno che tiene lontano il male da noi. Ancora, il buon pastore guida, conosce la strada e quindi con lui non ci si perde nella vita. Lui conosce la direzione da prendere. Ancora, il pastore libera, fa uscire le pecore dal recinto e le libera, le porta fuori. Questo è un aspetto molto sottolineato dal Vangelo di Giovanni. Questa liberazione è il simbolo di una liberazione dal peccato. Apre finalmente, riapre questo recinto e fa uscire le pecore, libera le pecore dalla schiavitù del peccato. accanto alla figura del buon pastore naturalmente si descrive chi è il discepolo. Il discepolo è immaginato come pecora, non nel senso che oggi ha questo termine, essere delle pecore non è oggi un bel complimento, ma nel linguaggio evangelico la pecora insieme al gregge segue, va dietro al pastore, e quindi nell'immagine della pecora c'è anche l'indicazione di quello che ogni cristiano è chiamato a fare: ascoltare la voce e seguire, mettere i propri passi sulle orme di quelle del pastore. Ecco, io penso che quando Padre Spinelli meditava l'immagine del pastore aveva in mente certamente questi brani della Bibbia, del Vangelo di Giovanni, ma anche le figure di tanti pastori del gregge di Dio, per esempio San Carlo Borromeo, che si presentava al suo popolo proprio come immagine del buon pastore, e tanti altri pastori, uomini che hanno dato la vita per il popolo loro affidato, hanno vissuto la carità pastorale. Ecco, mi pare questo un aspetto importante da sottolineare, perché in questa conversazione emerge almeno un riflesso della carità pastorale di Don Francesco Spinelli, la sua carità pastorale a immagine di quella di Cristo buon pastore e di tanti pastori che hanno segnato la storia della Chiesa. Ecco, allora, dopo aver contestualizzato il titolo, vediamo alcune sottolineature tra le tante possibili. Comincio proprio con il primo paragrafo. E scrive così Don Spinelli: una pecorella che ha udito la voce del suo buon pastore, una pecorella del tuo ovile, o mio buon Gesù, corre ai tuoi piedi e si affida a te. Lo so che sei il buon pastore, non solo perché me lo dici tu, ma perché ho visto e provato in me l'affetto e la premura della tua bontà pastorale. Ma se tu sei il buon pastore, o Gesù mio, noi, poveri figli di Adamo, siamo le pecorelle che popolano il tuo gregge, noi siamo suo popolo e gregge del suo pasto. Ecco, qui emerge la cosa che mi colpisce in questo primo paragrafo, è che Don Spinelli, certo che conosce la Bibbia, certo che conosce questo titolo attribuito a Gesù buon pastore, ma non è solo una conoscenza intellettuale, è un'esperienza profonda. Don Spinelli mi piace tantissimo quando dice: io ho visto e provato in me l'affetto e la premura della tua bontà pastorale. Non l'ho soltanto letta sul Vangelo, l'ho sperimentata. Ecco, l'abbiamo già evidenziato tante volte, ma ritorna ancora qui. Per Padre Spinelli il Signore non è solo qualcuno che ha scritto, che ha lasciato detto, ma è qualcuno che ha dato prova concreta della sua bontà. Ecco, la vita spirituale ha dei momenti, si dice Padre Spinelli, in cui abbiamo proprio la percezione di provare in noi l'affetto del Signore. E poi lo riprenderà, dice: io davvero mi sono sentito come quella pecorella smarrita che tu ti sei messo in spalla, che sei venuto a cercare. Ero io quella pecorella e ho sentito le tue mani forti, ho sentito la tua voce, ho goduto di essere nelle tue braccia. Ecco, ripeto, è un'esperienza quella che ci comunica Padre Spinelli, un'esperienza profonda, non solo della mente. Ho visto e ho provato. Ancora, ci dice che non può pensare al buon pastore senza pensarsi pecorella del suo gregge. Non si può pensare al Signore senza pensarsi in rapporto con Lui. Ecco, sembra qualcosa forse di un po' sofisticato, ma è molto importante questo. La vera fede, la vera vita spirituale non è solo pensare al Signore, ma pensare a se stessi in rapporto col Signore. Mettersi dentro e giocarsi. Cosa me ne faccio io se il Signore è buon pastore, ma io non mi sento sua pecorella? Non mi serve a niente pensare al Signore come buon pastore, se non coinvolgermi con Lui, se non sentirmi con Lui pecorella sua. Ecco, non c'è mai Dio senza l'uomo. Non c'è mai meglio l'esperienza di Dio se non mi lascio coinvolgere in essa. È inutile che io faccia tanti corsi per conoscere la teologia, la Bibbia, se poi io non mi coinvolgo come pecorella sua, se poi non ascolto la sua voce, se poi non mi sento impegnato a seguirlo. Ecco, Don Spinelli ha ben presente questo. Infatti lo dice nel paragrafo 5, salto subito al paragrafo 5. Io sono una di quelle pecorelle che, allontanata dal tuo ovile, è andata errando per tanto tempo tra i pascoli corrotti e pericolosi, nei prati dell'infida Babilonia. Mi sono perso come pecora smarrita. E se non sono morta e perita per sempre, lo devo alle sollecitudini pastorali del tuo cuore. Per rintracciarmi e ricondurmi al tuo ovile, hai lasciato le 99 più fedeli e sei corso dietro a me cattiva, perfida e matta. E non ti sei fermato fino a quando non mi hai trovata mezza morta. Pietosamente mi hai preso sulle tue spalle e mi hai riportato risanata con le altre. Oh, amore di padre, più che di pastore, io ti riconosco dalla voce. Ecco, vedete, questa è l'esperienza spirituale. Non solo contemplare Cristo buon pastore, ma sentirsi quella pecora oggetto del suo amore, sentirsi oggetti di quella misericordia divina. Ecco qui che torna il tema della divina misericordia che abbiamo celebrato proprio l'altro ieri. E torna molto molto semplicemente. La misericordia non è una cosa diversa dalla Pasqua, è un effetto della Pasqua. La misericordia è proprio il Signore Gesù che è salito in croce e è morto per venire a prenderci, per ricondurci al Padre. Questa è la misericordia. E sbagliamo quando pensiamo che la festa della Divina Misericordia tolga qualcosa alla Pasqua. È un'esplicitazione, una spiegazione, una conseguenza della Pasqua. Il Cristo è morto proprio per ricondurci, per venire a prenderci. È il mistero del Sabato Santo. Cristo che scende negli inferi e da lì tira fuori, libera. È il buon pastore che lascia le 99 per venire a prenderci. E questa misericordia giustamente dice Padre Spinelli, esce, emana dal suo cuore. Se non sono morta e perita per sempre, lo devo alle sollecitudini pastorali del tuo cuore. Capite perché è così importante per lui il cuore di Cristo? Perché è la sede della misericordia. È dal cuore di Cristo che viene il suo amore redentivo, l'amore che salva dalla morte eterna. Ecco, guardate che bello, sei corso dietro di me per rintracciarmi, per ricondurmi, per riportarmi. Non so più che parole usare per dire la grandezza di questa misericordia. E poi quella frase che mi ha lasciato a bocca aperta, quando dice: ho amore di padre più che di pastore. Pastore è ancora un'immagine, ma qui non c'è solo l'immagine. Dio, sì, certo, ci aiuta a dire che è pastore, ma alla fine anche l'immagine del pastore viene meno di fronte alla sua paternità. Il titolo più bello, sembra dire Padre Spinelli, che possiamo dare a Dio è quello di Padre. È il più bello di tutti. E non a caso è quello che ci ha insegnato Gesù. Quando vi rivolgete a Dio, chiamatelo Padre. Non c'è altro nome più bello, più adatto, più consono di questo. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo. No! No! Dopo lo dici quello, che è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. Prima mi devi dire, Dio è Padre. Dopo mi dici tutto il resto. Ecco, e questo aveva capito molto bene Padre Spinelli. Non ho mai trovato la definizione di Dio che è presente nei trattati del catechismo. Lui, proprio perché è cresciuto a pane e Bibbia, lo sa bene che Dio, più ancora che pastore, è padre. E in questo sacramento si rivela come il pastore che riconduce al padre. Ancora andiamo avanti, ancora un pezzetto. e troviamo un'altra espressione. O fratelli, vediamo se riesco a trovare. O fratelli, ovunque siate, se vi arriva anche da lontano la voce di un così buon pastore, non fate più i sordi, non indurite i vostri cuori con la resistenza alla sua grazia e al suo amore. Almeno oggi arrendetevi agli inviti della sua infinita carità. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ma, oh Dio, quante volte e per quanto tempo non ho chiuso anch'io le orecchie e tenuto gelato il cuore per non essere amorevolmente raggiunto dalla tua voce paterna. Sono tornato indietro e paragrafo 2 e 3. Padre Spinelli sa che non basta essere riportati all'ovile una volta, ma bisogna ogni giorno non fare più i sordi, non indurire più il cuore, non resistere alla grazia del suo amore. Oggi, dice, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi. Noi sappiamo come questa parola è significativa nei Vangeli. Oggi. È oggi che la grazia bussa alla tua porta. È oggi che devi deciderti a seguirlo, ad ascoltarlo. È oggi che devi accogliere appunto la sua voce, una voce che ti chiama oggi. Ecco, questa insistenza sulla voce che chiama mi ha suggerito un altro tema pasquale, il tema della vocazione, che noi mettiamo in evidenza nella quarta domenica di Pasqua, la giornata mondiale della vocazione. Ma qui, ecco, lo si collega direttamente proprio al buon pastore, a colui che è uscito dal sepolcro e che chiama. Lo vedremo subito dopo, chiama la Maddalena. La Maddalena è scelta come l'esempio di una pecorella che ascolta la voce del pastore. Ecco, anche questo è uno spunto, mi pare, da non lasciar cadere. La voce che chiama, la nostra chiamata. Se c'è un periodo, dicevo, nel quale riflettere, ringraziare il Signore per la nostra chiamata, è questo. È il tempo pasquale. O divino pastore, so che per il mondo hai tante altre pecore da ricondurre al tuo ovile, sono al paragrafo 8, e che giorno e notte non cessi mai di sacrificarti per loro, al fine di guadagnarti il loro affetto e il loro ritorno. E poi più avanti, Signore, se io potessi in qualche modo aiutarti e cooperare a raggiungere uno scopo così nobile e magnanimo, dimmi, suggeriscimi quello che posso fare, che ben volentieri darò anche il sangue e la vita, fosse pure per salvarne anche una sola. Ecco, qui c'è il desiderio di partecipare, di condividere la carità pastorale di Gesù, la carità pastorale del Signore. Ecco il tema della vocazione. La voce del Signore chiama e la pecorella risponde: sì, Signore, non solo io vengo, ma io vengo con te per cercare gli altri. Vengo con te per andare in cerca di chi si è smarrito, perché voglio aiutarti, voglio cooperare, anche se dovesse costarmi il sangue e la vita. È l'apostolato. Il Signore chiama, ma chiama per coinvolgere. Non chiama soltanto per stare con Lui, ma anche per andare con Lui. L'apostolato è una cosa sola con la vocazione. Non c'è una vocazione senza apostolato. E qui vengono in mente, sentendo queste parole così generose, io sono pronto a dare anche il sangue pur di darti una mano, Signore. Ah, che bella generosità. Vengono in mente, dicevo, invocazioni, parole di altri santi come Giovanni Bosco: dammi animas, cetera tolle. Signore, dammi le anime, prenditi tutto il resto. Questo è il criterio dell'apostolato. Cosa vuol dire fare apostolato? Vuol dire interessarsi delle persone. Tutto il resto prendilo. Tutto il resto serve solo se si raggiunge quel fine di guadagnare le persone a Cristo. Ciò non serve. È solo un dispendio di energie. L'altra sera hanno presentato a Bergamo i CRE, i GRES, e davano queste cifre: raggiungeranno nella diocesi di Bergamo, pensate poi al resto, 70.000 ragazzi, 20.000 adolescenti che dispendio di energie, bellissimo. Ma bisogna anche farsi la domanda: e le anime? Quanti di quei ragazzi tramite il CRE si avvicineranno un po' più a Gesù? E se no che cosa serve? Certo, si fa un favore alle famiglie, li si tira via dalla strada qualche ora. Ma l'apostolato serve se noi portiamo le persone a Gesù, alla fine, magari non subito. E questo penso che sia anche una domanda su tante opere, anche che l'istituto tiene in piedi. A che cosa serve? Servono a portare le anime a Gesù, prima o poi, o ci succhiano soltanto energie? Dammi anima, eccetera, tolle. E poi quel accenno al paragrafo 7 che vi anticipavo prima, alla Maddalena. Padre Spinelli ha una predilezione speciale per la Maddalena. La cita tante volte anche nelle conversazioni eucaristiche. Qui dice, al paragrafo 7, la Maddalena fu una delle pecorelle a te più care, e da quando l'hai accolta tra le altre, ti seguì sempre fedelmente, con un amore di gratitudine impareggiabile, senza staccarsi mai più da te. Fa che io sappia imitarla, e se sono stato più sviato e scandaloso di lei, dimmi di amarti anche più di lei, così da riparare e compensare quanto ti devo. Poi sono andato a cercare in altre conversazioni altri riferimenti alla Maddalena, ne ho trovato uno molto bello nella conversazione eucaristica quarta, al paragrafo 8, ancora sulla Maddalena, dice: Gesù mio, tu che come un ortolano ti mostrasti alla Maddalena tua amante appassionata, lavora con la tua grazia la terra sterile del mio cuore, semina in essa queste due piante preziose, l'umiltà e la carità. Poi innaffiale con il tuo preziosissimo sangue e riscaldale con l'ardore del tuo fuoco d'amore, così che nascano e crescano rigogliose sino a rendere frutti degni del tuo onore e del tuo compiacimento. Padre Spinelli era uno che, non so se l'avrà fatto, ma sicuramente ha visto fare l'orto. Ha visto come le piante si devono non solo seminare, piantare, ma anche poi custodire, coltivare, altrimenti non danno frutto. E allora lui dice che la Maddalena è stata come una pianticella nelle mani di Gesù. Ha saputo coltivarla, ha saputo sradicare anche quel male che si era attorcigliato attorno a lei. E poi parla ancora della Maddalena nella 20ª conversazione eucaristica. Al paragrafo 8 dice: almeno lascia che come la Maddalena anch'io mi prostri ai tuoi piedi, a questi piedi sacrosanti mi abbraccio e mi stringo e mai più li lascerò se non mi avrai benedetto. Sì, lo strinsi forte e non lo lascerò. Gesù mio, per questi piedi che io bacio e che tanto si affaticarono in cerca di me, dammi il tuo amore, quell'amore che ti portò la Maddalena, così che possa sentirti dire: sono perdonati i tuoi molti peccati, perché hai molto amato. Ecco, la Maddalena è proprio quella pecorella smarrita che il Signore ha saputo ricondurre al suo ovile e crescere poi in una vita di amore appassionato, di dedizione piena. Ecco, qui emerge un altro aspetto del carattere che tante volte abbiamo notato in Padre Spinelli: l'amore appassionato. Per lui l'amore non è mai solo una parola, non è mai solo un concetto. L'amore è anche un sentimento, una decisione, qualcosa che scalda il cuore, Padre Spinelli non è una mummia, una statua di marmo. È vivo. Quando parla dell'amore del Signore, ne parla veramente come un'esperienza viva. Quello che noi alcune volte facciamo fatica a comprendere, a vivere. Lui non ha vergogna di dire: Signore, io voglio baciare, stringere i tuoi piedi, proprio come la Maddalena. Il Signore, potremmo dire per Padre Spinelli, è l'amore, è l'affetto dominante. Non esclude gli altri affetti, ma li sintetizza, li raccoglie. Quando uno ama come lui, con tutto il cuore il Signore, con tutto il suo affetto, poi ha affetto anche per tutti gli altri. Ma quando non si dà tutto al Signore, il proprio affetto, allora diventa poco anche per gli altri. È Lui che è capace di moltiplicare, per così dire, di rendere inesauribile il nostro affetto. E il tema della Maddalena è collegato ancora una volta al mistero della Pasqua, perché la liturgia mette proprio sulle labbra della Maddalena la sequenza: Surrexit Christus spes mea, Cristo mia speranza è risorto. Raccontami, Maria, che hai visto sulla via. Ecco, è la Maddalena che dice: ho visto la tomba vuota, gli angeli, il sudario, le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto. Ecco, allora la Maddalena, anche per Spinelli, è il segno della vita nuova. Cos'è la speranza? La speranza è questo: è possibile una vita nuova, anche oltre la morte del peccato. È possibile una novità di vita, è possibile rinascere, è possibile essere persone diverse da quelle che eravamo, è possibile essere pecorelle docili e non matte, come dice lui. Lui usa proprio questo, non dice cattive, ma matte. Ecco, alcune volte magari non siamo cattivi, ma siamo un po' matti. Matti nel senso originali, che facciamo sempre a modo nostro. Ecco, il Signore rende possibile anche a queste originalità bizzarre una vita nuova. Infine, un ultimo spunto che prendo ancora da questa bellissima conversazione eucaristica seconda, e la prendo alla fine, l'ultimo paragrafo, l'11. O Gesù, consola il tuo vicario che ti ama quanto ti ha amato San Pietro, e per tuo amore mostra grande sollecitudine e carità nel pascere le tue pecore e i tuoi agnelli, governando tutto il gregge della Chiesa senza risparmiarsi da veglie e fatiche, senza badare a stenti e sudori. Lo difende e lo protegge strenuamente dagli assalti di tanti lupi rapaci che si avventano contro la Chiesa. Accresci nel petto e nella mente del venerabile pontefice e dei suoi collaboratori l'abbondanza della tua luce e del tuo amore, affinché possano sempre meglio pascere il tuo gregge e arrivare con lui a lodarti, benedirti e ringraziarti. A suo tempo il vicario di cui parla qui era Papa Pio IX, un papa che è stato coinvolto in gravissimi problemi, questioni politiche e sociali, è stato molto contestato, lo è ancora oggi. Quando fu fatto beato insieme a Papa Giovanni, io ero in Piazza San Pietro e dicevo e sentivo, ma Papa Giovanni certo che è santo, ma far santo Pio IX, l'ultimo Papa re, perché lui era ancora padrone, re dello Stato Pontificio. Ecco, qui Padre Spinelli non dà un giudizio storico, ma della persona e del suo compito. Veramente Papa Pio IX ha dovuto ricevere offese. Proprio persecuzioni, la stampa del mondo ce l'aveva con lui, tutti i peggiori titoli gli hanno dato. Ecco, solo perché cercava di tenere insieme la Chiesa, di dare alla Chiesa la possibilità di un avvenire. Magari anche lui, certo, era un po' condizionato dalla mentalità del suo tempo, da una storia secolare, ma personalmente era un uomo di una bontà infinita. E questo hanno riconosciuto tutti i suoi successori. Ecco, è in quel contesto in cui veramente il Papa riceveva quasi solo critiche, molto più di oggi. Oggi il Papa, sì, qualcuno lo critica, ma quasi tutti lo celebrano, lo esaltano. Ma allora non era così. Ecco, Padre Spinelli non solo prega per il Papa, ma si sente solidale, chiede addirittura di poter offrire qualcosa di suo, qualche sua sofferenza per il Papa, perché per lui il Papa è la Chiesa. È il pastore successore di Pietro. Ecco, in questo io vedo una caratteristica preziosa della spiritualità di Padre Spinelli. È una spiritualità ecclesiale. Per Padre Spinelli è impossibile adorare l'Eucaristia, Gesù Eucaristico, senza voler bene alla Chiesa e al Papa. Tante volte la spiritualità di quel secolo, anche la spiritualità eucaristica, è stata accusata di essere individualista, quasi che la dimensione ecclesiale fosse una scoperta solo del Concilio Vaticano II. Qui abbiamo la prova della spiritualità di Padre Spinelli, è una spiritualità ecclesiale. Non si può stare davanti a Gesù Eucaristia senza pregare, appassionarsi per la Chiesa e per il Papa. È una grande lezione questa. Non si può veramente dire che il nostro amore per Gesù Eucaristia è vero se non ci sta a cuore, se non ci sta a cuore la Chiesa e i suoi pastori, certo sempre segnati dalla fragilità del peccato, ma che hanno ricevuto un compito, il compito proprio di guidare verso il Signore e i fratelli, il compito che Gesù ha affidato a Pietro: confermo una volta ravveduto i miei fratelli. Ecco, allora, quando noi adoriamo Gesù nell'Eucaristia, portiamo insieme alla nostra adorazione tutta la Chiesa davanti a Gesù. Intercediamo per la Chiesa e soprattutto per chi nella Chiesa ha il peso, porta il peso di grandi responsabilità.